Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Il Museo dell'Anima, vita di Luigi Magnani. Quinta parte.
Il nostro racconto ci porta al 15 settembre 1984. Promossa dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, si tiene dal 15 settembre al 21 ottobre la mostra Capolavori della pittura antica della Fondazione Magnani Rocca. La data è fondamentale. Per la prima volta, infatti, 35 dipinti, 6 miniature e una scultura di Antonio Canova, uno degli ultimi acquisti del mecenate reggiano, sono visibili al pubblico. Nel 1983 ha già esposto la sua collezione di arte contemporanea nella mostra Da Cézanne a Morandi e oltre, nella villa di Mamiano, ma si è trattato, come dire, di un'anticipazione. Luigi ha 78 anni e da tempo si sta occupando del futuro della sua collezione. Nel 1977 ha fatto nascere, affiancato con passione dall'allora Cassa di Risparmio di Parma, la Fondazione Magnani Rocca, in memoria del padre Giuseppe Magnani e della madre Donna Eugenia Rocca. L'obiettivo è favorire e sviluppare attività culturali di carattere artistico, musicale e letterario. Eppure questa mostra fondamentale non si tiene nella Villa dei Capolavori, che sarà aperta al pubblico solo dopo lavori di ristrutturazione, ma in un altro palazzo molto importante per la nostra storia. Dopo il tenimento di Mamiano e il villino in via Nibbia a Roma, infatti dobbiamo spendere qualche parola anche per un terzo edificio, la cui storia si interseca con quella di Luigi Magnani, Palazzo Magnani a Reggio Emilia. Le prime notizie sul palazzo risalgono al 1608, è di proprietà dei Conti Becchi e si estende su Corso Garibaldi. Forma un isolato di forma quadrata, ma assume l'attuale configurazione solo a partire dal 1841, con la facciata, l'atrio d'ingresso, lo scalone monumentale e le decorazioni volute dai nobili proprietari dell'epoca, i Chioffi. Diverse proprietà si seguiranno fino al 18 marzo 1917, data in cui viene acquistato da Giuseppe Magnani, il padre di Luigi. La famiglia all'epoca vive a Villa Gaida, a Reggio Emilia. L'edificio affascina il giovane Luigi che 10 anni dopo pubblica uno studio sulla scultura in marmo del XVI secolo del Giano Bifronte, posta sul palazzo all'angolo tra Corso Garibaldi e Via dei Becchi. Se Mamiano è la residenza estiva, questo palazzo diventa la casa cittadina di famiglia Magnani. Luigi è ancora in vita quando comincia a prendere in considerazione l'idea di vendere questa nobile residenza alla provincia di Reggio Emilia, affinché ne faccia la sede di esposizioni e incontri, cosa che avverrà nel 1989, anche se bisognerà attendere il 1997 per l'inaugurazione. Benché viva la sua esistenza principalmente tra Roma e Traversetolo, senza contare i viaggi all'estero, Luigi rimarrà sempre legato a Reggio Emilia, la sua città natale. Scriverà nel suo saggio Stendhal a Reggio Emilia:
veemenza di passione e amore per la musica, espressione di un unico generoso sentimento umano, non andarono mai disgiunti nel cuore dei reggiani e costituirono la ragione più vera della predilezione che Stendhal ebbe per Reggio e per i suoi abitanti, in cui egli aveva riconosciuto non solo l'energia di azione e il fervore di ideali propri del carattere italiano, ma ritrovato ciò che in altre città più illustri e celebrate per l'arte aveva cercato invano.
In quell'espressione, unico generoso sentimento umano, c'è forse la sintesi della sensibilità di Luigi Magnani. Nei suoi studi andò sempre alla ricerca di quelle affinità elettive che uniscono musica, letteratura, pittura. Gli interessano le relazioni tra Mozart e Goethe, tra Schoenberg e Mallarmé, tra Beethoven e Omero. Tiene conferenze con uguale disinvoltura sia che il tema sia Beethoven sia che sia Giorgio Morandi. Lo emozionano i suoi quadri di Tiziano, Goya, Dürer, Morandi e Cézanne, come gli scritti di Proust e il canto gregoriano. Perché nella sua concezione di arte non ci sono frontiere. Nella sua vita frequenta scrittori come Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, Elsa Morante, Italo Calvino, pittori come Giorgio Morandi, Renato Guttuso, Fabrizio Clerici, Toti Scialoia, musicisti come Nino Rota e Severino Gazzelloni, per citarne solo alcuni. Un mese dopo la chiusura della mostra che racconta una vita spesa per l'arte, Luigi Magnani muore. È il 15 novembre 1984. Concludiamo questo racconto citando volentieri la frase che egli stesso chiese venisse usata per ricordarlo al momento della morte, la sentenza che suggella la kantiana critica della ragion pratica. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me. La bellezza, in fondo, è il simbolo della moralità. Le stelle del firmamento di Luigi Magnani sono oggi accessibili a tutti nella Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani Rocca. La sua morale, così attenta a preservare l'interesse della cultura da interessi economici e pressioni consumistiche, la ricerca scientifica e la tutela rigorosa dei beni culturali, vive ancora in tante iniziative di un'associazione molto nota. Il 29 ottobre 1955, infatti, insieme a Elena Croce, a Hubert Howard, Giorgio Bassani, Pietro Paolo Trompeo, Desideria Pausolini dall'Onda, Umberto Zanotti Bianco e agli altri promotori, tra i quali Alberto Moravia, Adriano Olivetti, Filippo Caracciolo, Iris Origo, tutti legati a lui da grande amicizia, sigla l'atto costitutivo d'Italia Nostra. Prima di salutarci, permettetemi di ringraziare i membri dell'associazione Legio che hanno collaborato con le loro voci a rendere più interessante questo podcast: Marzio Bossi, Francesco Angelelli, Barbara Bisiak e Cesare Imposimato. Senza Magnani, molte opere d'arte avrebbero forse lasciato l'Italia. Balzac diceva che i collezionisti sono gli uomini più passionali che esistono al mondo. Se Luigi Magnani non vuole definirsi un collezionista, di sicuro la passione con cui ha costruito una collezione che ci ha lasciato in eredità è ben visibile a tutti. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me.
Il Museo dell'Anima, vita di Luigi Magnani.